1, 2, 3, il titolo è...
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
E siamo tornati in diretta qui da Radio Popolare e questa mattina a portarti in giro per i giornali c'è la nostra Laura Silvia Battaglia. Laura, benvenuta tra noi questa mattina.
Grazie, buongiorno, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti e... E ben ritrovati, oggi mattinata con le prime pagine dei nostri giornali italiani, molto concentrate alcune direi, sicuramente quelle di maggiore interesse sulla manifestazione No Kings a Roma, con la quale abbiamo aperto anche il giornale radio. Allora vediamole subito. Il Manifesto apre con una fotonotizia, si intitola Realpolitik, è pienissima, dice il Manifesto, la piazza di Roma contro i re e le regine che scatenano le guerre e reprimono il dissenso più grande delle provocazioni del Viminale che puntano anche l'eurodeputata Salis. Il movimento riprende il cammino e indica la via per l'alternativa alla destra. C'è poi un taglio centrale firmato da Luca Celada sul fatto che la manifestazione è internazionale, titolo La minaccia globale, la risposta anche, ancora un editoriale del direttore del Manifesto Andrea Fabozzi che si intitola Opposizione, un corteo che alza l'argine. Dedicato invece agli esteri il taglio al piede della prima pagina con una serie di articoli titolati con la strage di reporter in Libano, dedicati appunto alle vicende del Medio Oriente, e poi un reportage da L'Avana firmato da Livi a pagina 7 con un richiamo in prima. Andiamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano si dedica solo ed esclusivamente, potremmo dire, alla cronaca interna, soprattutto politica, fotonotizia centrale sulle vicende della dimessa ministra del turismo Santanchè. Il titolo è Santanchè, altri due lidi, con Kunz da ministra, si riferisce agli interessi di Santanchè e al suo business con un uomo d'affari kazako. Poi tutta la pagina, diciamo, si riempie con riferimenti alle questioni della maggioranza, una vignetta di Mannelli che ritrae la Premier Meloni abbastanza compresa, e poi abbiamo anche un editoriale di Marco Travaglio che si riferisce, e adesso poi lo vedremo, al terremoto all'interno di Forza Italia, alle influenze della figlia di Berlusconi, appunto Marina Berlusconi, sul partito. Il domani ha una pagina molto ricca, apertura sulla manifestazione No Kings, titolo La marea No Kings invade Roma, il caso dei controlli a Ilaria Salis. Poi un editoriale di Marco da Milano sulla politica, il titolo è La sfida resta far convivere valori e cultura di governo, mentre la seconda parte della pagina è dedicata agli esteri con una riflessione, un'analisi di Giulio Rampoldi che si intitola Solo Pechino sta vincendo questa guerra, che ha un certo interesse, e poi degli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente con pezzo, con richiamo in prima, di Leone Malatesta, titolo Missili dagli Houthi, il conflitto iraniano si allarga ancora. Poi ancora abbiamo La Repubblica, il quotidiano apre con la politica, titolo Meloni, il vertice anticrisi, ci racconta che appunto la Presidente del Consiglio è andata a cena con Tajani e Salvini, li ha invitati a casa sua, tra virgolette, tre temi toccati, anche l'ipotesi del voto anticipato. Fotonotizia centrale sulla manifestazione romana, in migliaia al corteo No Kings, controlla Salis, scoppia il caso. Repubblica oggi è ricca di interviste e in particolar modo sulla prima pagina c'è un richiamo a una intervista a Giuliano Amato, titolo: Amato, i giovani ci salveranno dalle autocrazie. C'è anche poi un richiamo in prima di un racconto direttamente da Gaza firmato da padre Gabriele Romanelli, che lo ricordiamo è il parroco della chiesa di Gaza. Corriere della Sera, titolo principale: Meloni, vertice e tensioni. Ci sono poi degli approfondimenti anche di esteri sulla destra della pagina principale. Taglio centrale sulle vicende di cronaca. Vicende di cronaca legate a due fatti: Aurora, morta a 13 anni, la richiesta di aiuto all'intelligenza artificiale, la vicenda di Piacenza, una ragazzina che è stata buttata giù dal balcone dal fidanzato, e poi ancora un richiamo in prima sulle vicende della professoressa di francese accoltellata dall'allievo, dal ragazzo. C'è appunto questo richiamo in prima, titolo: mi dispiace non aver ucciso la professoressa, la frase shock pronunciata dal ragazzo che appunto ha tentato di ucciderla. La Stampa, il quotidiano di Torino, dà invece attenzione alle questioni economiche, titolo: su Confindustria, tagliati i bonus fiscali, lite imprese governo, Confindustria attacca, lesa la fiducia. E poi ancora altri dettagli sulla politica interna. C'è una foto centrale che si riferisce, insomma, alla presentazione di attività musicali su Torino guidate da Alessandro Baricco, lo scrittore che ha fondato la scuola Holden, e invece sulla destra della prima pagina trovate gli approfondimenti sulle vicende di politica estera. Avvenire titola completamente, in modo completamente diverso da tutti gli altri giornali, riportando il monito del Papa Leone XIV, che è andato a Monaco di Baviera, dove c'erano 15.000 persone a ascoltarlo alla messa da lui celebrata. Titolo: guerre da idolatri, duro monito di Leone XIV, anche oggi potenti autorità pronte a uccidere senza scrupoli per bramosia di potere e di denaro. La ricchezza non va trattenuta ma redistribuita. Unico giornale ad aprire, a mettere in prima pagina anche la vicenda delle persone migranti disperse in mare, la troviamo su Avvenire in taglio centrale: morti di sete buttati in mare, la tragedia di 22 migranti su un barcone diretto in Grecia, solo 26 tratti in salvo a Creta. E poi un paio di editoriali di cui da guardare sicuramente uno di Franco Vaccari, sempre in tema di pacifismo, disarmare il riarmo. Il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, apre su appunto i bonus fiscali, tradizione 5.0, transizione 5.0, tagliato il bonus Orsini, subito un tavolo di confronto, foto notizia centrale ma verticale, diciamo in stile Instagram, sulle questioni invece internazionali. Negli USA milioni in strada contro Trump, migliaia anche a Roma, quindi affronta la questione della manifestazione No Kings dal lato internazionale. E poi un aggiornamento anche sulla questione di Monaco, le parole del Papa: il Papa alle guerre di oggi, frutto dell'idolatria di potere e di denaro. Andiamo ai giornali del blocco di destra. Il giornale diretto a Vittorio Feltri ha un editoriale di Feltri stesso sul quotidiano, titolo: perché dobbiamo fidarci di Giorgia, quindi ovviamente con riferimento al rimpasto all'interno della sua maggioranza, all'epurazione dei ministri. Invece la fotonotizia che è in alta, nella parte alta della prima pagina, si riferisce alle perquisizioni alla parlamentare, all'europarlamentare Ilaria Salis. Titolo: Berlino segnala Salis, la sinistra accusa Roma. E poi invece tutto il resto è contro la cosiddetta piazza pacifista, corteo No Kings a Roma, la piazza pacifista, punto interrogativo, dice il giornale, striscioni pro Cospito e Meloni a testa in giù, e c'è una foto che lo prova. Sempre sulla stessa scia, Libero che attacca Salis, titolo Le creature del campo largo, Salis indagata in Germania, dopo l'Ungheria anche Berlino accende un faro sui legami tra l'anarchica e i gruppi di picchiatori, i tedeschi chiedono a Roma un controllo di polizia, la sinistra insorge, mentre la fotonotizia centrale, sempre sullo stile del giornale, scredita la manifestazione No Kings, titolo I pacifisti in piazza con la ghigliottina, e c'è appunto una foto che lo mostra. Ancora La Verità, che ha un titolo legato alle questioni legate alla maggioranza, il voto anticipato è un suicidio, dice La Verità, diretta a Belpietro, chi spinge verso le urne fa un assist al governissimo. Foto notizia dedicata all'europarlamentare Ilaria Salis, Salis svegliata tra virgolette dalla polizia con un condannato in camera da letto e grida al regime. Ovviamente non si perde l'occasione di sottolineare alcune cose, insomma, visto che si tratta di un'eurodeputata donna. Poi abbiamo ancora diciamo attacchi alla comunità islamica in nel pezzo, come si dice tecnicamente, di piede, titolo Scuole sottomesse, ok, a Ramadan i preti invece. Il Giorno cambia il vertice della dell'Organizzazione Nazionale dei Magistrati, ora dialogo con la politica, e poi ancora corteo antiguerra, il caso Salis, controllo preventivo tra virgolette della polizia, tagli di piede del giornale dedicati ai delitti, uccisa a 13 anni l'ex fidanzato, la ragazza di Piacenza, dicevamo, e ancora la tomba profanata della modella bergamasca, appunto vicenda oscura che è stata scoperta a Bergamo. Ancora il Messaggero, quotidiano romano, titolo Meloni vertice per la roadmap. C'è invece la fotonotizia su una vicenda di cronaca nella zona del Lazio, una persona, una quarantenne, è caduta in un pozzo, titolo Io nel pozzo come Alfredino, ricordando appunto una vicenda storica che tenne incollata tutta l'Italia alla televisione, insomma circa 40 anni e passa fa. E poi la Gazzetta Sportiva oggi titola con Missione Numeri la scalata di Antonelli e Sinners, quindi si dedica soprattutto a tennis e alla Formula 1 GP. E per quanto riguarda invece le uscite culturali, quindi i dorsi di cultura, vi segnalo Specchio della Stampa, che titola tutta la dorso culturale di oggi su Dimmi di sì, cioè sul momento la proposta di matrimonio come fenomeno culturale ma fenomeno di business, dice appunto La Stampa, che si è trasformato da fatto privato evento collettivo, è celebrato nelle canzoni e protagonista appunto di un business fiorentissimo, e si chiede, Specchio della Stampa, se dice qualcosa anche sull'amore. Di tutt'altro tenore invece l'apertura di Alias, il foglio della domenica di cultura del Manifesto, si riferisce alla ripubblicazione a diversi anni, alla prima uscita italiana del postmodernismo, il saggio di Friedrich Jameson sulla logica culturale del tardo capitalismo, e che diciamo è stato ripubblicato da Einaudi con un ragionamento che viene fatto sui nostri tempi. E ancora in tema di riflessioni intellettuali invece il domenicale, la domenica appunto di del Sole 24 Ore, riflette sul metodo Proust, quello che ha dato origine alla recherche, con un pezzo firmato da Carlo Ginzburg. Thank you. torniamo dopo la lettura dei titoli delle prime pagine, la descrizione delle prime pagine, a vedere che cosa abbiamo sui nostri giornali sul dibattito, se c'è dibattito tra l'altro politico o diciamo qualche affondo interessante. E andiamo sicuramente alla manifestazione romana, alla manifestazione O'Kings, direi che ci sono sicuramente delle riflessioni interessanti, troviamo delle riflessioni interessanti e anche delle interviste. Oggi è una giornata in cui troviamo in molti quotidiani delle interviste che meritano attenzione. E vediamo un po' di cosa si tratta. Dunque, il Manifesto sicuramente è il giornale che dà più rilevanza a questa manifestazione, diciamo in continuità peraltro con ragionamenti che ha fatto in precedenza, e l'editoriale di Andrea Fabozzi, appunto direttore del Manifesto, oggi su questo è abbastanza chiaro. Fabozzi fa questo ragionamento che vi leggo, che è anche un ragionamento critico nei confronti ovviamente dei partiti, quindi la politica diciamo così ufficiale, quella che siede in Parlamento e ragiona quindi a 360 gradi, quindi non soltanto sulle scelte di un esecutivo specifico che è quello meloniano. Allora dice così: non era il secondo tempo del referendum, la grande e bella manifestazione di ieri a Roma era la tappa di un movimento in marcia da oltre 2 anni contro le guerre e gli autocrati che le scatenano. A volte ignorati, più spesso criminalizzati, quegli stessi ragazzi e quelle stesse ragazze sono tornati degni di attenzione e di paternalistici consigli quando il loro voto è risultato determinante per far vincere il no e difendere la Costituzione. Dai responsabili estremisti che erano, in un fine settimana eccoli trasformati in massa di manovra per il campo largo e le sue alchimie. Errore, perché il voto referendum non conteneva alcun elemento di delega, era anzi una forma di quella democrazia diretta che chi organizza solidarietà, boicotta il genocidio e denuncia lo sviluppo ecocida ha messo in pratica da tempo, occupando spazi e piazze. La manifestazione italiana ieri è stata, se non l'unica, certamente la più grande del No King's Day europeo. Abbiamo del resto al governo la migliore amica di Trump. Ma allora perché non erano in piazza i principali rappresentanti dei due partiti maggiori di opposizione? Si chiede appunto Fabozzi, PD e 5 Stelle. Anche da questa distanza fisica si misura l'errore di certe letture politiciste del voto al referendum. Due traiettorie possono incontrarsi in un punto, riprendendo allontanarsi subito dopo. Chi negli anni del governo Meloni ha sperimentato in prima persona l'impoverimento, la limitazione alla libertà, la pressione all'omologazione del pensiero nelle scuole e nelle università, ha capito prima di altri quanto è grave la minaccia delle destre ai principi costituzionali. L'intimidazione all'eurodeputata Salis e le risibili spiegazioni che l'hanno accompagnata confermano che chi al potere non riconosce alcun limite se non quello che può segnare una resistenza civile altrettanto forte. A chi ieri è tornato in piazza, ormai da tempo è chiaro che la guerra e la sua legittimazione servono a disegnare un futuro di povertà e autoritarismo anche in quella parte del mondo dove non si combatte con le armi. Per provare a immaginare un esito diverso non è utile dare consigli, assegnare etichette o indicare approdi al movimento, è utile ascoltarlo, magari seguirlo. Quindi è un editoriale che naturalmente sottolinea l'importanza della politica dal basso, l'importanza di un movimento che non nasce adesso e anche la distanza grande che la politica e anche i partiti a sinistra hanno nei confronti di questo movimento. Questo è l'editoriale di Fabozzi e diciamo il Manifesto su questa scia a pagina 5 ragiona sull'entità di questo movimento, cioè quanto sia ampio, quanto sia grande, con un pezzo di Luca Celada che vi dicevo si intitola Minaccia globale, la risposta anche, che parte così: No Kings, No Ice, No War. Gli slogan hanno unificato migliaia di manifestazioni contro autoritarismo, suprematismo, egemonismo militarista che MAGA ha scatenato sugli Stati Uniti e sul mondo, e appunto diciamo fa un'analisi parallela a quella di Fabozzi ma allargata al mondo, e dice, vi leggo alcuni stralci: quello che la giornata di ieri ha chiaramente espresso a livello globale è stata la volontà di reagire globalmente a una minaccia globale, quindi ripete diverse volte l'aggettivo globale, e parla appunto della posizione di questi gruppi nei confronti, in particolar modo le scelte del King assoluto, cioè appunto Trump, e sulle politiche anche interne negli Stati Uniti di Trump, oltre a quelle esterne che portano la guerra all'esterno, e ci parla di definisce la politica trumpiana come teatro quotidiano, vertiginosa miscela di ridicolo e criminale che restituisce l'immagine di un sovrano squilibrato, mentre la guerra, con le sue ricadute sempre più plausibilmente catastrofiche, ne riassume il pericolo per il mondo intero. L'editoriale insomma continua anche con una riflessione sul fatto che questo movimento potrebbe diventare quel movimento che esisteva a livello internazionale prima del G8 di Genova. Ci sono poi, sempre a pagina 5, degli approfondimenti sulla cronaca negli altri paesi del mondo e anche degli approfondimenti ovviamente sui temi politici, con un'ulteriore sottolineatura dell'assenza in piazza di PD e 5 Stelle, dice appunto il manifesto, da PD e 5 Stelle solo delegazioni e i due leader evitano la piazza. Interessante comunque l'elemento definizione dell'entità della manifestazione, per la quale il manifesto sceglie di ricordare un numero molto elevato di manifestanti, che è quello che viene dato di fatto dagli organizzatori della manifestazione, che parla di 300.000 persone, che non troviamo in altri giornali, che però in realtà, per esempio come il Domani, non utilizzano i dati della questura, ma ne fanno una sorta di media, e quindi parlano di 50.000 persone. In ogni caso, al di là dei numeri, questo è l'elemento più interessante sicuramente sulla manifestazione della giornata. Da sottolineare, ecco, al di là poi dei fatti numerici, il modo con cui Repubblica affronta la questione. Ecco, innanzitutto riflessione che è simile a quella di Fabozzi, ma con un taglio molto diverso, che è l'intervista di Simonetta Fiori a Giuliano Amato. La trovate a pagina 9, vediamo che cosa dice Giuliano Amato, e parla più che altro del voto a referendum. L'ex premier parla dell'esito del voto sulla giustizia, il sentimento democratico è saldamente radicato. Il titolo dell'intervista, che trovate a pagina 9 di Repubblica, dice: ha vinto il no a forme irrituali della nostra carta. Vediamo qualche stralcio di questa intervista. Giuliano Amato adesso ha 87 anni, comunque viaggia parecchio, dice Repubblica, che è fresco di un viaggio a New York. E che cosa dice? Dice questo: di sicuro il no è stato un no al modo irrituale in cui è stata partorita la riforma della Costituzione. Per la prima volta nessun parlamentare, neppure quelli della stessa maggioranza, ha potuto lasciare un'impronta su un testo scritto dal governo. E questa anomalia tocca il cuore degli equilibri costituzionali a cui molti italiani sono sensibili, uno squilibrio nel rapporto tra il potere legislativo e l'esecutivo. Dopodiché c'è un affondo sul ruolo che i giovani ventenni hanno avuto in questo voto. E appunto Fiori, che lo intervista, chiede: negli elettori tra i 18 e i 34 anni il no ha vinto col 61% dei voti. E lui dice: l'ingresso dei più giovani nell'arena politica è un cambiamento davvero importante per la nostra sfittica e fragile democrazia, contro il populismo della destra ma anche contro il populismo di sinistra. Schiacciata sul presente, guidata solo dai sondaggi, la nostra politica ha perso il futuro, e posso restituirglielo solo ai giovani, che il futuro ce l'hanno dentro, sensibili più di tutti gli altri ai temi della sostenibilità del pianeta e alla difesa della pace. Aggiunge poi che in questo voto forse c'è stato anche il fattore della guerra di Trump in Iran. Dice: credo ci sia stato anche questo fattore, il nostro paese ha balbettato, non tanto diversamente da Francia e Germania, i ragazzi che vivono la pace come una dimensione naturale hanno espresso il loro dissenso nei confronti della guerra del presidente statunitense. Poi diciamo ci sono altre domande, diciamo di tipo sulle questioni internazionali, e appunto Amato sostiene che anche la politica è cambiata molto, perché mette in campo dei protagonisti che hanno profonda estraneità al tessuto democratico. Si riferisce Amato ai vaneggiamenti sull'anticristo di Peter Thiel o al segretario americano alla guerra Hegseth che brandisce l'Antico Testamento, dice appunto Amato. L'intervista a Amato fa il paio sulle questioni della piazza e della manifestazione No Kings, sull'indagine sull'europarlamentare Salis. C'è una ricostruzione della cronaca, nelle pagine 12 e 13 sempre di Repubblica, il cosiddetto retroscena firmato da Alessandra Ziniti da Roma, cioè l'alert che sarebbe stato lanciato alle autorità italiane, che verrebbe dalla Germania, insomma. E ci sono tutti questi riferimenti alle indagini sul questo gruppo che si chiama Hammerbande, appunto il gruppo del martello, che avrebbe degli intenti contro i politici di destra o di estrema destra in tutta Europa. Ma la cosa interessante, a pagina 13, è l'intervista proprio a Salis firmata da Viola Giannoli, e viene chiesto a Salis di ricordare cosa è accaduto. L'europarlamentare racconta che stava dormendo nella camera d'hotel, ha sentito bussare alla porta, chiama il suo nome, poi c'è stata la perquisizione, le agenti hanno chiesto i documenti, hanno chiesto perché si trovava a Roma, perché partecipava alla manifestazione No Kings, se aveva oggetti pericolosi con sé. Lei ha detto che era un europarlamentare. Poi viene chiesto a Viola Giannoli di raccontare perché ha scritto sui social questo post: viviamo in uno stato di polizia. E lei dice: viaggio di continuo per il mio lavoro attraverso frontiere, sono appena tornata da Cuba, ero a Roma giovedì sera, eppure sono venuto a bussarmi solo la mattina del corteo e solo dopo l'approvazione del nuovo pacchetto sicurezza, come fosse diventata all'improvviso pericolosa. E poi dice appunto che ha saputo solo dalla stampa che a quanto pare questa perquisizione non era un'iniziativa italiana, e Salis risponde che è ugualmente grave il fatto che un altro paese europeo metta in dubbio e in pericolo le prerogative di una europarlamentare italiana e il suo mandato voluto dall'Europa. E poi dice Salis: adesso, dopo quello che è successo, voglio percorrere tutte le vie possibili anche a livello istituzionale per andare a fondo in questa storia e scoprire di cosa si tratta. Questo è la questione, trovate su Repubblica poi anche una cronaca di quello che è accaduto a Roma, firmata da Viola Giannoli. A Roma, la grande marcia contro conflitti e tiranni, e appunto la dichiarazione di essere in 300.000, questo per quanto riguarda i temi collegati alla manifestazione romana. Vediamo che cosa accade invece sul piano degli esteri. Vi segnalo alcune cose. Innanzitutto, sicuramente vi segnalo quello che non è facile trovare, cioè due reportage da Cuba. Trovate Livi a pagina 7 del Manifesto, perché diciamo si parla sempre abbastanza poco di tutto questo, e c'è anche un reportage con un tono sicuramente più culturale che trovate sulle pagine cultura dalla stampa, su specchio della stampa, che comunque insomma hanno un certo interesse. Ma al di là delle cose che si trovano poco, ci sono quelle che invece si trovano un po' dappertutto e sono sicuramente collegate alle vicende internazionali. Vi segnalo a questo proposito, partendo sempre ancora da Repubblica, una intervista che Repubblica fa in un paginone di Esteri Centrale particolarmente ricco al premio Nobel di economia Joseph Stiglitz, che è un economista, un saggista statunitense che vincitore del premio Nobel per l'economia nel 2001, e gli si fanno delle domande sull'andamento di questa guerra appunto che diventa ancora più complessa se ci sarà questo lavoro a tenaglia, diciamo così, tra l'Iran che blocca lo stretto di Hormuz e la milizia dell'asse d'assistenza, gli Houthi, la milizia iraniana, yemenita, che chiuderebbe eventualmente anche lo stretto di Bab al-Mandeb, che è quello che porta poi al Mar Rosso. E diciamo, Stiglitz gli si fanno alcune domande da un punto di vista politico, diciamo, ma gli aspetti più interessanti sono gli altri, collegati agli effetti che questo potrebbe avere sui mercati. E dice questo, dice: diventa attuale la valutazione dell'OCSE di $135 al barile di media nel 2026 per la correzione di rotta sul Mar Rosso, su Bab al-Mandeb. Ormai è prassi consolidata, dice, tagliare l'Oceano Indiano in modo da stare il più lontani possibile dallo stretto, poi passare all'Atlantico e alla fine rientrare in Europa da Rotterdam. I mercati dei noli e delle assicurazioni stanno parzialmente riassorbendo le perdite. Ora nasce un altro problema. I sauditi, che hanno bloccato il 50% della produzione, stanno potenziando il trasporto del greggio via pipeline da Hormuz al terminale di Yanbu sul Mar Rosso per poi reimbarcarlo e mandarlo in Europa. C'è il pericolo che anche questa triangolazione fallisca. E poi, quali sono gli effetti sull'economia? Viene chiesto da Eugenio Occorso a Stiglitz e lui risponde: stiamo andando verso una stagflazione, quanto di più diabolico. Cosa vuol dire? L'inflazione aumenta mentre la crescita diminuisce, a partire dagli Stati Uniti, dove ormai la metà di quella prevista per quest'anno. È una situazione complicatissima da gestire, peggio di qualsiasi depressione. Gli Stati Uniti ci sono passati l'ultima volta proprio in occasione della nascita della Repubblica Islamica nel 1979, quando il petrolio salì da 13 a $40. Ci vollero un genio testardo come Paul Volcker e 4 anni di tassi a doppia cifra per tirarcene fuori. Ma stavolta è ancora più dura per le caratteristiche anomale di questa guerra, che nessun americano ha capito. Come sempre, i poveri ne pagano le spese, trovano con maggior difficoltà il lavoro e i loro salari stagnano. Poi gli viene chiesto di fare un po', diciamo, l'indovino, e dice: l'imprevedibilità quanto durerà? Risponde Stiglitz: molto più del 6 aprile di Trump o delle poche settimane di Rubio. La tradizionale festa dei conservatori negli Stati Uniti è stata un flop. Meloni opportunamente rimasta a casa, ma perfino Trump non si è fatto vedere, inseguito dai sondaggi. Il 26% degli stessi repubblicani dice che si è spinto troppo in là, il 28% si oppone ai boots on the ground, cioè appunto all'invasione di terra dell'Iran. Ecco, forse l'unico aspetto positivo è che l'America ha capito chi è Trump. Non sapremo mai perché così a lungo tutti e due i partiti hanno accettato un presidente del genere e di sacrificare democrazia e diritto. A questo proposito, all'intervista di Stiglitz segue appunto la cronaca della più importante conferenza lobby conservatrice statunitense, il CPAC, che viene firmata da Paolo Mastrolilli, che la racconta appunto dal Texas. Il titolo è: no al conflitto di Trump, esplode l'ira della base MAGA. E poi sotto, sempre Mastrolilli intervista l'uomo simbolo della contestata operazione dell'AIS a Minneapolis, che si prepara a un futuro in politica. Si chiama Gregory Bovino, come sapete ha delle origini italiane e dà dei consigli a Meloni in questo pezzo e dice: sui migranti l'Italia faccia come noi, servono le deportazioni. Insomma, diciamo che non si presta a mezze misure. Ecco, sui temi di esteri, che però sono legati anche alle scelte italiane, ritorniamo su Avvenire. Dicevamo che Avvenire è veramente spariglia rispetto agli altri giornali di oggi, con questa riportando sicuramente le frasi di Papa Leone XIV, che stavolta si è pronunciato in modo abbastanza chiaro dalla messa avvenuta appunto a Monaco, al Principato di Monaco. E però i temi che affronta Avvenire sono sicuramente legati alle questioni migratorie. C'è appunto la cronaca della tragedia dei 22 migranti su un barcone diretto in Grecia, che trova spazio in prima pagina, ma anche con un richiamo all'interno a pagina 5. Poi un editoriale sulle questioni che ha mosso anche la piazza No Kings. L'editoriale è firmato Franco Vaccari, che si intitola Disarmare il riarmo, e dice questa: siamo arrivati all'ultima parola, armi o meglio riarmo. Se il percorso fatto fin qui ha un senso, allora questa parola non può essere il centro del discorso, una parola subordinata, l'ultima, che acquista significato soltanto dentro una concezione pratica rigorosa della difesa. Cosa dice Vaccari? Dice: va detta una cosa con chiarezza e senza ambiguità, una difesa vera può richiedere anche l'uso delle armi, negarlo sarebbe astratto, ma ammetterlo non significa accettare la logica della deterrenza, né tantomeno l'escalation come destino. E nella parte finale di questo editoriale dice: quando un conflitto degenera in una famiglia, una scuola, in una strada, la soluzione non è che ciascuno si riarmi. La difesa delle persone e dei gruppi passa invece dall'intervento di un terzo legittimato. Per questo esiste la polizia, non per schierarsi, ma per ristabilire un limite agendo vincolata dal diritto, altrimenti diventa milizia. Non è la proliferazione delle armi a rendere sicuri, ma la capacità delle istituzioni di esercitare una forza misurata e terza, e lo stesso principio deve valere nei rapporti tra gli stati. Questo è, diciamo, un tema sicuramente che richiama poi tante volte temi che sono stati discussi in diversi giornali in questi anni, soprattutto legati all'importanza del diritto internazionale. E diciamo che ancora su questi temi vi segnalo qualche altro approfondimento, pagina 9 della Stampa, cercando di fare un po' la geografia di questa guerra in corso, ci racconta di come si stia avvicinando e il ruolo che avrà la famosa portaerei Ford statunitense nell'eventuale invasione di terra o in queste incursioni che vengono annunciate verso l'Iran di gruppi scelti di soldati specialisti statunitensi. C'è un colonnino firmato da Giordano Stabile che si intitola La portaerei Ford, il conflitto simmetrico. Trovate un'analisi di Alessia Melcangi sulla moltiplicazione dei fronti di guerra sempre in quest'area. E vi segnalo però, cambiando completamente tema, una cosa importante, cioè tutti gli aspetti collegati alle questioni dei delitti di cui sono stati protagonisti o come vittime oppure come aggressori degli adolescenti. Su questo vi dicevo che una certa importanza viene soprattutto dal Corriere della Sera, e vi segnalo nelle pagine interne a 26-27 un approfondimento sul ruolo che le domande che vengono fatte dagli adolescenti all'intelligenza artificiale possono avere in casi come questo. In particolar modo l'intervista allo psichiatra Leonardo Mendolicchio, che dice: il rischio di quelle chat, così i giovani si fomentano e diventano ingovernabili. Questo, insomma, è un argomento che fa un po' paura, ma qualcuno dovrà pur parlarne. E in ultima analisi, sempre in tema cittadino, della città da cui trasmettiamo, insomma, dove viviamo, che è Milano, il quotidiano La Repubblica dedica la pagina interna dei suoi approfondimenti di cronaca alla società milanese, al disagio delle persone che vivono nella città. Il titolo interno è Single e famiglie, e ci racconta di come la maggior parte delle persone che vivono a Milano sono single e faticano a trovare anche qualcuno con cui vivere, non per pagare l'affitto ma per amarsi. Questa è la rassegna stampa di oggi, domenica. Vi lascio adesso alla programmazione di Radio Popolare.